Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin. Questi marinai certamente meritarono una fama eterna, molto più degli argonauti dell'antichità che con Giasone andarono alla ricerca del vello d'oro. Infatti, questa nave meravigliosa, partita dallo stretto di Gibilterra, dopo aver navigato attraverso il grande oceano verso il polo sud e aver puntato verso ovest, seguì quella rotta tanto a lungo che arrivò in oriente e di lì si diresse di nuovo verso ovest senza tornare mai indietro, ma andando sempre avanti. In questo modo circumnavigò il mondo fino a quando raggiunse la natia Spagna e il porto di Siviglia, da dove era partita. Antonio Pigafetta, relazione del primo viaggio intorno al mondo.
Per lunghi secoli le relazioni tra le diverse civiltà del mondo conosciuto furono rare e occasionali, ma ancora alla fine del Medioevo due interi continenti, America e Australia, erano sconosciuti. Per questo l'età delle esplorazioni geografiche segnò un decisivo progresso nella conoscenza del mondo. E furono proprio gli europei a scoprire e mettere in collegamento le diverse parti del pianeta, dapprima portoghesi e spagnoli, poi olandesi e inglesi. In questa vicenda un ruolo di primo piano spetta a Ferdinando Magellano, il grande navigatore portoghese passato al servizio della Spagna. 500 anni fa, nel 1519, Magellano salpa per le Molucche, le isole delle Spezie. Non sa ancora che dopo molte avventure e peripezie, una delle sue navi compirà per la prima volta il giro del mondo. Su quella nave non c'era però Ferdinando Magellano, ucciso dagli indigeni nelle Filippine, ma anche così quel primo giro del mondo aveva tracciato sulle carte geografiche una nuova rotta, aveva cominciato a cucire i destini di diversi popoli e continenti. Era cominciato il tempo della globalizzazione. Nella seconda metà del 400 il piccolo Portogallo aveva aperto con coraggio la via verso Oriente. Nel 1488 Bartolomeo Diaz aveva circumnavigato il Capo di Buona Speranza, aggirando l'Africa, e seguendo la sua rotta, 10 anni dopo, nel 1498, Vasco da Gama raggiunse per primo l'India via mare. Presto i portoghesi stabilirono un vasto impero commerciale in quelle terre lontane, sottraendo ad arabi e veneziani gli straordinari guadagni del commercio delle spezie: pepe, noce moscata, cannella, zenzero, chiodi di garofano e poi ancora infinite altre merci, porcellane cinesi, tessuti indiani, pietre preziose, legni pregiati, seta, avorio e giada. Nel vasto impero portoghese d'Asia fece le sue prime prove anche un cadetto della nobiltà minore, Ferdinando Magellano, nato nel 1480, a 25 anni nel 1505, prese parte per la prima volta a una spedizione navale in Oriente. Nel decennio seguente navigò, naufragò, combatté, fu ferito anche gravemente, accumulò e perse ricchezze. Magellano era un uomo di bassa statura, zoppicante per le ferite passate, ma incredibilmente coraggioso e capace di trascinare i suoi uomini. Nel 1514, però, tornato in Portogallo, Magellano cadde in disgrazia con Re Manuel e fu bruscamente cacciato dalla sua corte. Deluso dal Portogallo, decise allora di mettersi al servizio della Spagna e di Re Carlo, il futuro imperatore Carlo V. Tuttavia, la rotta attorno all'Africa apparteneva ai portoghesi, dopo che Papa Alessandro VI aveva diviso il mondo tra spagnoli e portoghesi con il Trattato di Tordesillas, 1494. Magellano immaginò allora una nuova rotta, attraversando dapprima l'Atlantico, poi il Pacifico, fino all'arcipelago delle Molucche, un grappolo di isole profumate colme di spezie. Il 20 settembre 1519 Magellano parte da Siviglia al comando di 5 navi con a bordo 237 uomini, tra di loro un colto gentiluomo veneto sui 30 anni, Antonio Pigafetta. Sarà lui a raccontare la straordinaria impresa. Fu un viaggio lunghissimo, colmo di sofferenza. Nei 3 anni seguenti niente fu risparmiato a Magellano e ai suoi uomini: ammutinamenti, diserzioni, esecuzioni capitali, tempeste, bonacce, scorbuto, freddo, fame e sete. La ricerca di quello che oggi è conosciuto come lo Stretto di Magellano in Patagonia fu assai più difficile del previsto, e la vastità del Pacifico, sino ad allora mai misurata, mise a dura prova gli equipaggi.
Mercoledì 28 novembre 1520. Siamo entrati nel Mar Pacifico. Presto siamo rimasti senza cibo. Abbiamo passato 3 mesi d'inferno. Avevamo solo pane e biscotto o la polvere di quello che ne restava, compreso i vermi che c'erano dentro. Puzzava di urina di topi. L'acqua da bere era gialla e putrefatta. Mangiavamo perfino i sorci. Si vendevano a mezzo ducato l'uno. Lo scorbuto ci faceva crescere le gengive sopra e sotto i denti, fino a quando non si poteva più masticare. Tanti sono morti così, senza nemmeno riuscire più a mangiare.
Giunti alla meta, vi furono ancora duri scontri con le tribù locali. In uno di questi, verso la fine di aprile del 1521, nelle Filippine, lo stesso Magellano fu ucciso.
Siamo salpati per Mactan. Alle prime luci dell'alba siamo sbarcati, saltando giù nell'acqua fino al ginocchio. Gli scogli non permettevano alle barche di arrivare fino a riva. Quando abbiamo risalito la spiaggia, ci siamo trovati davanti Lapu Lapu e i suoi uomini. Saranno stati almeno 1500. Noi non eravamo nemmeno 50. All'inizio avevano paura dei nostri schioppi. Poi hanno cominciato a tirarci di tutto. Frecce, pietre, pali, canne avvelenate. Io ho ordinato la ritirata, ma era tardi. Una freccia mi ha trapassato una gamba e poi un colpo di lancia nel viso mi ha fatto cadere. In un attimo li ho avuti tutti addosso. Si sono accaniti su di me fino alla fine.
Il viaggio si concluse nel 1522, quando una sola nave superstite, la Victoria, al comando di Juan Sebastián Elcano, rientrò al porto di partenza, dopo aver completato la prima circumnavigazione del globo in 2 anni, 11 mesi e 17 giorni. A bordo della piccola nave, soltanto 18 superstiti, in pessime condizioni. Professor Luca Lobasso, Università di Genova. Il primo giro del mondo fu un risultato accidentale, cioè non era quello il progetto di Magellano.
Magellano aveva l'idea di raggiungere le famigerate isole delle Spezie, le Molucche, insomma, però facendo la rotta verso ovest e cercando di passare l'ostacolo del Nuovo Mondo. Questa era la sua idea.
Quella rotta però era riservata ai portoghesi e adesso Magellano invece era al servizio degli spagnoli, quindi non la poteva percorrere. Prima della partenza, Ferdinando Magellano sapeva che era possibile aggirare l'America del Sud? Lo sperava, lo intuiva?
Direi che lo sperava senza ombra di dubbio. Il famoso El Paso, il passaggio, sperava di poterlo trovare ad un certo punto nella rotta occidentale e che piegava poi verso sud, ma non aveva precisamente idea di che cosa avrebbe trovato nelle zone poi dell'odierno Sud America, che noi oggi conosciamo molto bene. Quindi è stata una grande avventura, naturalmente, con grandi sorprese.
Si è molto parlato di carte segrete, di gabinetti nei quali i sovrani tenevano nascoste le scoperte geografiche per loro vantaggio. Non è possibile immaginare che Magellano sapesse qualcosa di più di quello che voleva dire?
Può essere perché all'epoca in effetti le carte geografiche e tutto quello che arrivava dai viaggi delle scoperte erano ovviamente informazioni segrete, importantissime, strategiche, per cui può benissimo essere che Magellano avesse qualche elemento che poi non ha ovviamente raccontato, comunque noi non possiamo rintracciare nelle fonti dell'epoca.
Il viaggio di Magellano è scandito dall'incontro con diversi popoli e culture, per esempio i giganti della Patagonia. Magellano è convinto davvero di aver incontrato dei giganti e ne porta anche un paio con sé, anche se poi moriranno.
Sì, è uno degli incontri più incredibili, più interessanti, l'aver ad un certo punto visto a terra un uomo che a loro, per il loro gusto e per le loro conoscenze, fosse gigantesco, che ballava e si dimenava, e fu Duarte Barbosa, uno degli uomini più vicini a Magellano, ballando e scherzando e ridendo, a riuscire a convincere il gigante a trasferirsi anche a bordo della Trinidad. E lì questo personaggio rimase per un paio di settimane, fu chiamato Giovanni il Gigante, poi arrivarono gli altri. Era un uomo di grande statura e dipinto in volto, aveva un arco. Teniamo conto però che gli europei dell'epoca erano tutti piuttosto piccoletti, quindi questa grandezza di questo uomo ci può far sospettare una persona alta 1,80, 1,85, che per noi è la norma, ma probabilmente per loro era di impatto molto grande, insomma.
Magellano è un grande navigatore, è un grande commerciante, ma è anche un uomo profondamente religioso, e lo si vede, credo, soprattutto nell'episodio che porta alla sua morte.
Sì, assolutamente, ma d'altra parte la religiosità era uno degli elementi fondamentali, la spinta anche a evangelizzare e a portare il cattolicesimo in giro per il mondo, insomma fuori dall'Europa, era una delle missioni importanti, per cui è un elemento intrinseco a questa spedizione e agli uomini dell'epoca. Forse noi facciamo fatica oggi a capire bene quanto fosse importante la religione per loro, ma indubbiamente questo non diverge da anche degli atteggiamenti violenti o comunque dalla personalità molto forte del capitano. D'altra parte era un militare, era un capitano di mare.
Magellano affronta un migliaio di indigeni con pochi uomini perché è convinto che Dio è con noi.
Eh sì, Dio stava dalla parte degli europei e quindi era ritenuta una forza eccezionale, che però ahimè qualche volta non bastava, come dimostra l'episodio sfortunato di Magellano nelle Filippine,
certo.
Quelle che poi saranno chiamate le Filippine.
Certo, le Filippine che lo stesso Magellano scopre, diciamo, le porta nell'orizzonte della geografia conosciuta.
Le Filippine saranno poi il grande successo degli spagnoli in Asia, perché visto che poi le isole delle Spezie e le rotte verso Oriente saranno lasciate ai portoghesi, gli spagnoli poi qualche decennio dopo, nel 1571, metteranno le mani su queste isole che diventeranno il terminale, in particolare Manila, di interscambio con la Cina e col mondo cinese. Quindi gli spagnoli otterranno un grande risultato e naturalmente con un debito enorme nei confronti dello stesso Magellano.
Antonio Pigafetta, italiano veneto, il cronista del viaggio, a un certo punto, giunto alle isole di Capoverde nel viaggio di ritorno, racconta la sorprendente storia del giorno perduto. Che cos'era successo?
Questo è uno dei risultati anche della spedizione. Era successo che si erano resi conto che navigando verso ovest avevano attraversato a un certo punto, loro non sapevano dove, naturalmente, la linea del cambiamento della data, avevano guadagnato un giorno. E questo ovviamente spiazzò Pigafetta, che era molto attento a tutto quello che succedeva durante il viaggio, e fu però una grande scoperta, una delle più grandi scoperte, direi, che dal punto di vista anche delle conoscenze geografiche arrivano dalla grande spedizione di Magellano.
Professor Luca Lobasso, i giudizi intorno alla spedizione di Magellano divergono. I libri di storia raccontano di una straordinaria impresa geografica, ma d'altro canto abbiamo visto che tornarono a casa pochi uomini soltanto, degli oltre 200 che erano partiti, dopo 3 anni di incredibili peripezie, con una nave sola su 5, senza il loro capitano. E poi lei ci ha detto, le tanto sospirate isole Molucche passarono presto in mano portoghese. Quali furono dunque i frutti della spedizione di Magellano e soprattutto che cosa rivelò che già non si conoscesse? E secondo lei alla fine fu un successo o un fallimento?
A mio modo di vedere fu un successo, ma che si capisce oggi e si capì un po' di tempo dopo, perché dal punto di vista economico non fu un successo, dal punto di vista commerciale neanche, perché alla fine si capì che questa rotta occidentale allungava i tempi e quindi era più comodo naturalmente per i portoghesi arrivare circumnavigando l'Africa alle Molucche. Tant'è vero che Carlo V, l'imperatore, re di Spagna, decise di rinunciare alle Molucche cedendole ai portoghesi. Però è indubbio che i risultati scientifici furono eccezionali, le scoperte di nuove popolazioni, di nuove terre, l'ulteriore verifica che la Terra era sferica e non solo, e finalmente si riuscì a calcolare meglio le distanze, l'ampiezza del Pacifico, abbiamo detto del cambiamento della data, insomma tutte grandi scoperte che naturalmente poi sono servite agli uomini dell'epoca e ai grandi navigatori successivi.
Quindi le nuove dimensioni del pianeta, maggiore di quanto si credesse, l'esistenza del Pacifico e le sue enormi dimensioni e lo stretto per raggiungerlo. È questa l'eredità di Magellano?
Esattamente, esattamente. E non mi pare poco. Certo, forse apparì poco all'imperatore che sperava invece di poter ottenere da questa spedizione risultati più concreti.
Soprattutto perché l'imperatore Carlo V aveva pagato la spedizione di tasca sua e quindi era molto sensibile ai risultati. Possiamo dire, secondo lei, che il grande viaggio di Magellano è il primo momento del mondo globale nel quale viviamo?
Assolutamente sì, e peraltro ormai gli storici sono tutti concordi nel dire che quell'epoca, e la spedizione di Magellano è un po' il simbolo massimo, è l'avvio della prima globalizzazione.
Gianluca Barbera, lei ha scritto un romanzo storico dedicato a Magellano. Da Alessandro Manzoni in poi sappiamo che non è facile mescolare realtà e finzione. Lei come se l'è cavata? Quanto ha studiato e quanto ha inventato?
Devo dire che chiunque scriva un romanzo storico in Italia, volente o nolente, deve fare i conti con Manzoni, anch'io li ho fatti. Manzoni finge di rifarsi un documento del 600 e io immagino di rifarmi alla confessione resa in tarda età, a 40 anni dalla spedizione di Magellano di cui avete parlato a lungo, da uno dei partecipanti. Ma le somiglianze finiscono lì, perché nel mio romanzo, ad esempio, non c'è la provvidenza, non c'è una direzione morale tracciata in modo netto, non c'è trascendenza, niente di calato dall'alto. Il mondo che io racconto è un mondo basato sulla relazione tra gli uomini e la natura, un mondo governato da due forze, il caso e la volontà degli uomini, in particolare la volontà ferrea di Magellano.
Io, Sebastian Del Cano, e il Perro, lo confesso, qui, ora, per la prima volta, ho tradito il mio comandante e ammiraglio Ferdinando Magellano nel più abietto dei modi, anche se non fui il solo. E per questo tradimento, così abilmente e vilmente occultato, mi sono appropriato degli onori, della gloria e delle ricchezze che a lui solo, Ferdinando Magellano, sarebbero spettati per diritto terreno e divino. Io, Sebastian Del Cano, sono stato senza merito alcuno ricoperto di oro, onori e gloria in peritura. Quella gloria, quegli onori e quell'oro che a lui solo Magellano erano dovuti e che gli sono stati sottratti e preclusi nel più miserabile dei modi.
Lei ha scelto di raccontare la storia di Magellano dal punto di vista di Juan Sebastián Del Cano, detto il Perro, il cane, l'uomo che riuscì a portare a casa l'unica nave rimasta, la Victoria, e i pochi superstiti della spedizione, quello che fece veramente il giro del mondo che Magellano in realtà non compì. Perché questo punto di vista particolare?
Volevo scrivere un romanzo basato su un personaggio immaginario in realtà all'inizio, no? Che condensasse un po' le caratteristiche dei vari Marco Polo, Colombo, che so, Vespucci, Carletti, ma anche Nobile. Però è accaduto questo. Leggendo i libri sull'argomento ho finito per appassionarmi alla storia di Magellano. E questo perché? Perché mi sono reso conto che era una tragedia che pareva uscita dalla penna di Shakespeare. Quasi perfetta. Sarebbe stato sufficiente mettere a posto qualche tassello perché il meccanismo narrativo fosse praticamente perfetto. E così ho deciso di far raccontare la vicenda del Cano, tra i pochi appunto avere fatto ritorno, perché Del Cano è emblematico di questa storia, ancora più di Magellano. Del Cano è un ragazzo che parte come timoniere e finisce come capitano a condurre in porto l'unica nave che fa ritorno. Quindi durante il viaggio, come deve accadere nei romanzi, che rispetto a una tradizione del romanzo anche ottocentesco, il personaggio principale è del cano che subisce durante il viaggio una trasformazione, non solo fisica, ma anche morale. E quindi da giovane scapestrato diventa un adulto responsabile. Non per nulla io mi rifaccio, non tanto alla tradizione letteraria italiana, sì, siamo partiti parlando di Manzoni, ma in realtà io mi rifaccio per lo più alla tradizione anglosassone, da Melville, a Cora, da Stevenson.
Del cano, prima traditore e poi eroe.
Sì, infatti il mio romanzo è soprattutto un romanzo sul tradimento e sulle conseguenze che ne derivano. Del cano tradisce Magellano 3 volte nell'arco del romanzo. L'ultima, la più grave, alla fine del romanzo, al cospetto del re, appropriandosi dei meriti di Magellano, che sarebbero spettri di Magellano, e infangandone il nome.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentini, e come sempre ci congediamo con alcuni suggerimenti di letture per chi volesse approfondire. Una buona sintesi dei diversi tentativi di fare il giro del mondo è Navigatori dell'ignoto di Robert Silverberg, PM Editore. Per quanto riguarda l'impresa di Magellano, il riferimento obbligato e la fonte principale di ogni alta narrazione è la relazione del primo viaggio intorno al mondo, stesa dal vicentino Antonio Pigafetta. È disponibile in diverse edizioni. E proprio la straordinaria avventura di Antonio Pigafetta nel primo viaggio intorno al mondo è stata recentemente narrata da Franco Giliberto e Giuliano Piovan in Una specie di paradiso, Marsiglio Editore. Ricordiamo anche il libro di Jean-Michel Barrault, La Terra è rotonda, Magellano, il viaggio delle meraviglie, Raffaello Cortina Editore. Infine il nostro ospite, Gianluca Barbera, ha pubblicato per Castelvecchi Editore il romanzo storico Magellano, assai apprezzato da pubblico e critica. Strada facendo, abbiamo ascoltato alcuni passaggi da Magellano, lo spettacolo teatrale in prosa e musica messo in scena dai Caossia.
Mi chiamo Ferdinando Magellano. Sono stato un navigatore portoghese al servizio del re di Spagna. Ho cercato di compiere per primo il giro del mondo. Non ci sono riuscito. Alcuni miei compagni sì, loro sono ritornati a casa. Io no. Sono morto su un'isola delle Filippine. Sono caduto in combattimento, con la faccia nella sabbia bagnata dal mio sangue. Ho compiuto il mio destino. Dov'è finita la vecchia che me lo aveva predetto? Dove sono finiti tutti i miei marinai?